facciamo il nostro ritiro di dicembre durante la novena di Natale. Novena di Natale, si può chiamare anche ottava di Natale, che è iniziata ieri e che è, diciamo così, la novena, l'ottava più importante dell'anno, nel senso che noi facciamo tante novene, potremmo fare tante novene, noi nell'opera ne facciamo una in particolare che è quella dell'Immacolata, che sono puramente devozionali. Invece questa è proprio della liturgia della Chiesa, non si sa in realtà a quando risale. Oggi mi sono un po' documentato per prepararmi a questo ritiro e ho trovato che già dal 400 c'erano questi testi per prepararsi al Natale. In particolare, forse sapete che le antifone che vengono lette, quali sono le antifone? Sono le antifone, o le antifone proprio della messa, quando c'è l'alleluia, alleluia, alleluia, no? Quell'antifona, oppure la stessa viene letta nei vesperi, quando, se uno fa la liturgia delle ore, quelle antifone si chiamano antifone maggiori e compongono la parola iniziale, è un appellativo, un nome di Gesù, Sapienza, Sapienza o Adonai, adesso non le sto a ripetere tutte, poi gli antichi avevano anche questa passione, no, per fare, dare un senso alle formulazioni che ne nascevano. In questo caso, se si legge al contrario, viene fuori, lo dico così per curiosità, viene fuori la scritta latina ero cras, cioè sarò domani, sarò qui, no? Ci sarò domani. Vabbè, sono piccole curiosità, poi chiaramente a chi piacciono queste cose, poi sono biblioteche intere, no? su questi appellativi che la Chiesa rivolge a Gesù Cristo. E si leggono anche i Vangeli che vengono letti, le letture che vengono lette sono stabilite da tanti secoli. Noi domani, cioè in realtà stasera, perché sapete che domani noi leggeremo il Vangelo in cui Giuseppe sceglie di entrare nell'opera della redenzione. Dico domani, in realtà però appunto già stasera, perché sapete che le date dal punto di vista della liturgia cambiano con i vespri. Per cui, diciamo così, la polemica sulla messa di mezzanotte in realtà non aveva nessun senso, perché a parte che non esiste una messa di mezzanotte, ma esiste una messa della notte, ma appunto la notte comincia dopo il tramonto, no? Quindi noi siamo già sul domani, quindi adesso io, facendo questa orazione sul Vangelo di oggi, appunto sul Vangelo, faccio il Vangelo di oggi, cioè quello di, sarebbe di domani, che però è oggi. Allora, dicevo che è il Vangelo nel quale Giuseppe decide di entrare nell'opera della redenzione. Qual è il gesto? Il gesto è quello di decidere di sposare Maria. Dice San Matteo, che è quello che leggeremo: ecco come avvenne la nascita di Gesù. Ecco, naturalmente in questi giorni vengono letti tutti questi Vangeli, no? Poi nei prossimi giorni leggeremo quello di San Luca, leggiamo le due genealogie, cioè la Chiesa ricapitola in questa settimana tutti i passi più importanti rispetto al Natale. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, oggi noi abbiamo letto, questa mattina abbiamo letto la genealogia in cui si diceva Tizio generò Caio, Caio generò Sempronio, poi quando si arriva a Gesù si dice Giacobbe generò Giuseppe, ma non si dice Giuseppe generò Gesù, si dice Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Questo è uno dei modi in cui la scrittura mette in evidenza il concepimento virginale di Maria, no? Quello che noi sappiamo che avviene nell'Annunciazione, cioè che Maria concepisce per opera dello Spirito Santo. Oggi noi ci troviamo davanti al fatto che avviene, proprio il fatto storico. Com'è che Giuseppe ha detto di sì a questa cosa che è avvenuta? Allora, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Allora, in realtà qui viene raccontato in maniera molto serena, come un testo di 2000 anni fa, quindi le cose si venivano raccontate in maniera diversa, quello che è un grande travaglio per Giuseppe. C'è una devozione, questa sì che è una devozione antica, che si chiama Gioie e Dolori di San Giuseppe, in cui, ecco, il primo dolore di San Giuseppe è proprio lo scoprire che Maria, la sua sposa, è incinta, ma evidentemente non per opera sua. Questa scoperta avviene con tutta probabilità, il Vangelo non lo dice, però possiamo ricostruire così, quando, dopo che Maria era andata, dopo l'Annunciazione naturalmente, quando Maria va da Elisabetta per la visitazione, sta 3 mesi fino a quando nasce Giovanni Battista, probabilmente per la nascita di Giovanni Battista anche Giuseppe sale o scende a Gerusalemme, dipende da come lo si voglia considerare, sale nel senso che Gerusalemme è più in alto, sale nel paesino a Ein Karim, dove Elisabetta e Zaccaria vivevano, e scopre che la sua sposa era evidentemente incinta, no? Di 3 o 4 mesi. Non avviene come nei film, quando Giuseppe, nei film in genere, Maria spiega a Giuseppe cosa è successo. Ecco, questo sicuramente non è avvenuto, perché Maria non poteva assolutamente spiegare quello che noi sappiamo, perché noi siamo cristiani da 2000 anni, ma Giuseppe non aveva idea che ci fosse uno Spirito Santo, no? Poi non poteva assolutamente pensare a quello che è il mistero dell'incarnazione, per cui Giuseppe si trova davanti a questa realtà. Ecco, qui dice stava pensando a queste cose, no? In realtà è un travaglio molto più grande. Di per sé la legge di Mosè avrebbe obbligato Giuseppe addirittura a denunciare la moglie, che si sarebbe dovuta, si doveva lapidare. Se voi leggete il capitolo 8 del Vangelo di San Giovanni, quello dell'adultera, la scena è proprio questa, no? L'adulterio, cioè è stato scoperto l'adulterio. In questo caso Giuseppe non ha visto nessun adulterio, naturalmente, però vede il frutto di qualcosa che lui non ha fatto. E avrebbe dovuto fare questa operazione, soltanto che evidentemente la purezza di Maria per lui era così evidente che capisce che obbedire alla legge sarebbe stato fare una grande ingiustizia. Ma in ogni caso non riesce a fare il passo ulteriore di dire: vabbè, ti sposo, andiamo avanti in questo rapporto. Qui dice, decise di ripudiarla, di licenziarla in segreto. Cioè, è una modalità per cui Maria non sarebbe stata incinta, cioè avrebbe avuto un figlio, però senza essere sposata, senza, come posso dire, con un atto liberatorio da parte del marito, che in qualche modo la proteggeva, però, voi pensate, Maria sarebbe stata sola nel portare avanti tutta la vita con Gesù, cosa praticamente impossibile. Però Giuseppe non ce l'avrebbe fatta fare questo passo da solo. Questa è una cosa molto interessante, perché noi facilmente pensiamo che le cose di Dio sono facili da vivere, ma invece Dio ragiona in un modo, appunto la scrittura dice che i pensieri di Dio non sono i pensieri dell'uomo. Voi pensate anche un particolare piccolo, no? Vedete qui il Vangelo dice, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Cioè, spiegatemi perché Dio, ecco, decide che la sua serva Maria rimanga incinta prima di essere sposata. Va bene che il matrimonio non era esattamente uguale a noi, però c'era una differenza tra essere promessa sposa e sposa. Non si veniva lapidati, però certo era una cosa riprovevole rimanere incinta prima di essersi fisicamente andare a vivere sotto lo stesso tetto, questo, perché il gesto dell'andare a vivere sotto lo stesso tetto era proprio il gesto coniugale, capito? Cosa ci voleva, no? Uno potrebbe dire, ma che ci voleva Dio che tanto Giuseppe e Maria avrebbero vissuto virginalmente se l'annunciazione ci fosse stata quando erano già tutto sistemato, nessuno se ne accorgeva. E invece Dio ha un progetto diverso. Ciascuno può trovare una risposta dentro di sé a questo fatto. Io personalmente quello che penso è che in questo modo Maria diventa più vicina empaticamente a tante situazioni di non regolari, noi li chiamiamo non regolari, no? Di matrimoni non regolari, che oggi come oggi però sono la grande normalità, l'assoluta normalità, statisticamente sappiamo bene che è la cosa più frequente, no? Ecco, però voi provate a pensarci a questa cosa, provate a dire ad una donna che magari è rimasta incinta senza essere sposata, in questo sei come la Madonna, ovvio che Maria è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, no? Però nel fatto di essere incinta al di fuori dell'istituzione matrimoniale, in questo fatto esterno è uguale. Quindi il fatto è che comunque Maria non è che questa cosa l'ha potuta spiegare a nessuno. Quindi la gente quello pensava. Questo per dire che Dio ragiona in maniera diversa. Quindi Giuseppe si trova a dover fare questo passo che da solo non riesce a fare. Lo riesce a fare perché lo Spirito Santo, diciamo così, glielo dice. In realtà qui parla non dello Spirito, però si dice, no, un angelo appare in sogno e dice, e parla dello Spirito Santo l'angelo in sogno. Quindi vuol dire che in quel momento avviene una sorta di miracolo per cui, ecco, il concetto di Spirito Santo che noi abbiamo viene messo dentro l'anima, l'animo, il pensiero. Cioè Giuseppe capisce quello che è avvenuto perché glielo dice Dio. Se voi andate a guardare nel Vangelo, tutte le volte in cui si spiega questo è sempre Dio a spiegarlo. Dio attraverso degli angeli, no? Nell'Annunciazione è l'Arcangelo San Gabriele, a Elisabetta si dice proprio che è stato lo Spirito a illuminarla, a San Giuseppe un angelo e poi c'è anche Simeone, si parla proprio dello Spirito, per far capire, cioè, che è proprio lo Spirito Santo che deve far capire certe cose e illuminare. Allora, a quel punto, Giuseppe, ecco, io immagino che lo Spirito Santo arrivi nel cuore di Giuseppe perché Maria pregava. Cioè, è chiaro che Maria avrà vissuto anche con grande trepidazione, con grande anche preoccupazione, anche personale, a parte il fatto che Maria amava Giuseppe. Cioè, quello tra Maria e Giuseppe, sebbene fosse naturalmente un matrimonio molto particolare, però era un matrimonio vero, d'amore. Quindi in ogni caso per Maria perdere Giuseppe non è soltanto la dimensione utilitaristica, è proprio il fatto di non avere accanto una persona che lei amava, e lui sicuramente amava Maria, quindi. E poi, certo, dicevo, ma come faccio da sola? Cioè, vedete che Giuseppe ha già deciso di lasciarla. Giuseppe, suo sposo, che era giusto, ci sono intere biblioteche su questo, perché Giuseppe è giusto avendo deciso di trasgredire la legge di Mosè. Guardate che la legge di Mosè non è la legge di Giuseppe Conte, eh? Cioè, per gli ebrei la legge di Mosè, certo che era anche la legge giuridica di uno Stato, di una civiltà, di un popolo, ma veniva da Dio, per cui Giuseppe in qualche modo stava andando contro, non in qualche modo, stava andando contro un precetto divino. Però il Vangelo, per questo il Vangelo dice che era giusto, cioè è più giusto della legge. A volte c'è un detto, no? Summum ius, summum iuria, cioè il massimo della giustizia fa il massimo dell'ingiustizia. A volte anche umanamente questa cosa avviene. Per questo Giuseppe è giusto, però era giusto e non voleva ripudiarla, però decise di licenziarla in segreto, cioè non riesce a fare quel passo che a noi sembra ovvio, ma invece non è ovvio per nulla. Infatti tutto questo travaglio lo si deduce da quello che dice l'angelo. Dice non temere di prendere con te Maria. Perché dice non temere? Perché accanto a Dio Giuseppe ha paura. Cioè è la paura che molte volte viene raccontata nei mistici, no? Il fatto di stare vicino a Dio da paura. Noi non sappiamo come fosse il rapporto tra Adamo ed Eva e Dio prima del peccato originale, però quello che noi sappiamo è che Adamo ed Eva avevano dei doni speciali per stare alla presenza di Dio, doni che poi con il peccato originale sono stati persi, e anche, però Dio ha anche fatto un passo indietro, cioè nella Genesi si dice che Dio passeggiava con Adamo ed Eva. Adesso con noi non succede questo. Noi non vediamo Dio. Uno può essere ateo. Perché? Perché vedere Dio, questo è proprio tutti i mistici, lo dicono, tutte le religioni lo dicono, che vedere Dio vuol dire morire. Quindi Giuseppe non temere, ha paura. Capisce che c'è qualcosa di misterioso, di grande, di divino, che lui non capisce. Ma io cosa c'entro in questa cosa così molto più grande di me? E, ecco, allora, tutto questo per noi può essere, allora, motivo di orazione. Innanzitutto proprio facciamo un'orazione, una preghiera, come posso dire, sui grandi temi, no? Quindi la grandezza di Dio, il fatto che i piani di Dio non sono i piani dell'uomo, i pensieri di Dio non sono i pensieri dell'uomo. Una cosa che io ripeto spesso, quando Gesù appare ai discepoli di Emmaus e i discepoli di Emmaus non lo riconoscono, tuttavia la prima frase, il primo modo che hanno di rivolgersi a lui è chiamarlo forestiero. Vi ricordate, no? Tu solo sei così forestiero, Gerusalemme. Allora, i padri della Chiesa su questa cosa ci ricamano molto, dicono, guarda un po', questo è il primo modo che noi abbiamo. L'uomo redento chiama il Redentore forestiero. Di fatto questo è il primo modo. È la prima volta che ci si rivolge a lui. No? Perché? Ecco, perché Dio ci appare come forestiero. Quindi, è proprio sbagliato profondamente fare quei ragionamenti per cui se io mi comporto, se faccio così, se prego così, ottengo cosa. Adesso la butto un po' a sorridere, no? Ma la faccenda del miracolo di San Gennaro di ieri, che non c'è stato, no? A Napoli. Allora, il miracolo, cioè che senso hanno i miracoli? Se uno se vuole può credere al miracolo di San Gennaro, ci può anche non credere, c'è totale libertà su questa cosa, no? Ma qualora uno credesse al miracolo di San Gennaro, il senso della fede nei miracoli è per credere al mistero di Cristo. Cioè non è che uno dice io siccome credo al miracolo il Napoli vince, capito? Non è, io siccome credo al miracolo non c'è il coronavirus, siccome credo. Credere a un miracolo significa arrivare attraverso quella fede in quel miracolo a una maggior comprensione del mistero di Cristo. Tutti i miracoli del Vangelo hanno questo senso. Il miracolo nel quale è spiegato meglio questa cosa è il miracolo del paralitico guarito, no? Vi ricordate che viene calato un paralitico da quattro uomini, quattro amici davanti a Gesù. E Gesù dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora la gente dice, ma chi è costui che può rimettere i peccati? E allora Gesù dice, perché capiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico alzati. Cioè, è proprio evidente, faccio questo miracolo, così capite che io sono il figlio di Dio, Dio, insomma, no? Quindi questo è il senso del miracolo. Quindi è proprio sbagliato dire, io adesso voglio questo miracolo perché... In fin dei conti, quando avvengono i miracoli, anche quelli che a noi piacciono, cioè questi qua, no? I miracoli dei cuoricini, perché avvengono? Perché in questo modo Dio a quelle persone è come se dicesse, vedi che io sono tuo padre? Vedi che io, tu sei mio figlio, vedi che io ti sto vicino? Vedi che ho fatto vincere la tua squadra? Perfino io faccio vincere la tua squadra. Come facciamo noi? Papà con i bambini piccoli, no? Gli facciamo anche il regalino di Natale. Vedi che Gesù tante volte nel Vangelo non fa tanti miracoli. Per esempio questa mattina leggevamo nel Vangelo che San Giovanni Battista, poverino, si aspettava che Gesù lo andasse a liberare da Erode. Erode voleva vedere i miracoli di Gesù, ma Erode li voleva vedere non per credere a Gesù Cristo, ma per vedere il fatto magico, no? E quindi Gesù non va da Giovanni Battista, ma non ci va proprio deliberatamente, tant'è vero, quando Gesù dice ai discepoli di Giovanni, andate a dire, i ciechi vedono, i sordi odono, quelle parole sono le parole del profeta Isaia. In quell'elenco del profeta Isaia c'è anche ad un certo punto l'affermazione i prigionieri sono liberati, e quell'affermazione Gesù la salta. Quindi proprio come dire a Giovanni Battista, guarda che lo so che tu vorresti che io vengo, ma non posso venire, non è nei progetti di Dio. Quindi a volte noi stiamo, ecco, se noi stiamo vicini a Dio, noi affrontiamo queste situazioni anche veramente a volte molto complicate, incomprensibili, e ci viene la tentazione di ma perché non ci aiuti? Ecco, tra pochi giorni noi vedremo Giuseppe e Maria, no? Che loro figlio lo fanno nascere nella stalla. Dico, ma è possibile che tu, tuo figlio, lo fai nascere in una mangiatoia? È proprio il proseguo logico di questo tipo di comportamento. Cioè, comportamento, questo modo di essere di Dio, che è forestiero a quello umano, ed è forestiero essenzialmente, tant'è vero che nel paradiso terrestre, perché ci fosse una specie di connaturalità, una specie, dico, ci volevano dei doni speciali, preternaturali. Quindi questo abisso c'è per forza. Chi ha esperienza di Dio in maniera mistica sempre sperimenta l'abisso del vuoto, che fa paura. Ora, noi non abbiamo questi, grazie al cielo, non abbiamo queste esperienze, questi doni, siamo persone normali, però se noi seguiamo Gesù, Dio da vicino, a volte sono, per forza ci devono capitare cose così. Adesso noi stiamo vedendo Giuseppe e Maria, ma anche Maria stessa, quando l'arcangelo gli dice l'annunciazione, non capisce, no? Quindi, però voi pensate agli apostoli durante la passione, poverelli, no, proprio non capiscono niente di quello, cioè scappano. Quindi è proprio inevitabile. Ecco, e poi da noi tutto questo può anche servire, chi ha vocazione al matrimonio o comunque in generale, al fatto di dire, guarda, non avere paura di prendere in custodia una persona. In questo caso Dio dice a Giuseppe, non avere paura di prendere in custodia Maria e Gesù, perché te le affido io. Allora, questo ha anche tanti risvolti umani pratici, no? Chi è sposato, comunque ha una moglie, dei figli, che deve custodire. Non avere paura di prendere in custodia queste persone che ti affido io. Sappiamo che i figli sono innanzitutto figli di Dio, noi siamo soltanto strumenti per loro e così via, tante situazioni in questo modo, no? Bene, allora abbiamo finito il tempo della nostra orazione, abbiamo parlato tanto di San Giuseppe, della Madonna, Gesù ci guarda lì dal tabernacolo e ci rivolgiamo a loro, chiediamo loro di continuare quest'opera di preparazione dentro di noi e farci arrivare bene al Santo Natale.